Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero, una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan.
Oggi ci spostiamo in Sud America. Andiamo in Brasile, dove c'è stato, è la prima volta che parliamo con una persona che è tornata, c'è stato Sergio. Ciao Sergio.
Ciao a tutti.
Sergio, dici un po' come sei arrivato in Brasile e un po' la tua storia.
Beh, è una storia abbastanza lunga perché comincia appunto con un primo viaggio, no? Un Erasmus a distanze più piccole, più brevi, no? In Francia, a Parigi. E già inizia il viaggio con un po' di paura per la lingua, per la difficoltà nella comunicazione. Quindi, insomma, da una parte amore per l'avventura, per conoscere una nuova cultura, però poi anche la difficoltà della lingua, la difficoltà di non riuscire ad essere compreso. Però diciamo che una volta superato le prime 2 settimane a Parigi, dove pensavo già di ritornare indietro piangendo quasi, perché comunque non riuscivo neanche a comprare una SIM, non sapevo quasi niente del francese, da lì si è aperto un mondo estremamente vasto e gigante di fronte a me, quindi ho iniziato a navigare in mano aperta. Dopo di lì c'è stato un servizio civile in Argentina, e lavorando nelle carceri, qui senza fissa dimora, e poi da lì, ritornato in Italia, dopo un po' che ho lavorato con i rifugiati, è rinata la voglia di ricerca, e quindi ho vinto poi un dottorato all'Università di Padova. Però era già chiaro che comunque avrei voluto lavorare sull'educazione in carcere come tematica di ricerca, però in particolare in Sud America. E da lì quindi è nata un po' l'idea di ritornare in Sud America, peraltro colpito da un'esperienza estremamente interessante, che era quella delle comunità educative senza agenti penitenziari. Erano modelli che proponevano un'altra forma di carcere e detenzione, un'altra forma di detenzione per i detenuti in Brasile, e quindi questo poi è diventato l'oggetto della mia ricerca di dottorato. Da lì sono arrivato in Brasile, prima con l'idea di stare 6 mesi, poi un anno e mezzo, alla fine sono stato 3 anni e in realtà sono ritornato principalmente perché mi ha colto il coronavirus nel mezzo del carnevale, delle danze. Stavo effettivamente ballando forró, che è una danza tipica del nord-est, estremamente interessante, e quindi niente, sono ritornato quest'estate causa Covid principalmente.
Se non saresti rimasto lì?
Diciamo che le prospettive per un ricercatore sono grandi, sono interessanti, e soprattutto c'è un livello, una qualità della ricerca e un impegno sociale delle università, no? Che svolgono molto quello che si chiama la terza missione, no? Quello dell'impegno sociale del territorio. Per me è estremamente affascinante, e incluso anche un'età media dei docenti e dei ricercatori sicuramente più bassa rispetto a quella a cui siamo abituati, che rende le distanze meno siderali e allo stesso tempo quindi gli scambi più dinamici, quindi è un ambiente che ha varie ricerche innovative e come diceva Camus, no? È dove è forte l'ombra è forte anche la luce, quindi in situazioni così gravi come le carceri nel Brasile, che vedono 800.000 detenuti, vediamo anche che comunque si generano forme di militanza estremamente forti. Quindi mi appassiona estremamente Sud America, il Brasile in particolare.
Quindi questo dopo Francia, Argentina e il Brasile, come sei arrivato in Brasile? Nel senso, sì, ok, facevi parte a questo dottorato, volevi fare ricerca sul campo. A livello puramente burocratico, che cosa hai dovuto fare? Hai avuto gli sponsor? Com'è andata?
Vabbè, nel caso del dottorato, qualsiasi persona che vince un dottorato, io ho attivato una cotutela, quindi può cercare un altro supervisore. In questo caso è stato il professore Leonardo Fernandes Juliau, che è dell'Università Federal Fluminense di Rio de Janeiro, che si è interessato al mio progetto, alla mia proposta, quindi mi ha appoggiato e mi ha inviato una carta di presentazione, che è stato quello necessario per essere ammesso nel dottorato là e quindi poi da presentare al consolato, in questo caso a Milano. E da lì sono iniziate le varie procedure per il visto, che se no il visto turistico dura fino a 3 mesi e poi una persona dovrebbe ritornare in Italia. Invece lì è stato un visto che poi ho rinnovato anno dopo anno.
Va bene. Altre cose per facilitare la vita in Brasile?
Sicuramente c'è la possibilità di farsi un conto corrente, e c'è il CPF, il codice è un codice tipo un codice fiscale brasiliano, ci sono tutta una serie di documenti, ma vabbè, la cosa più importante e più rapida è chiaramente un'altra volta la SIM, che ti dà la possibilità poi di accedere a internet e quindi di utilizzare i vari servizi. E niente, questo particolarmente. Poi di altre cose, sicuramente c'è TransferWise, che è un programma per inviare bonifici internazionali, che è estremamente buono e utile, perché sennò sono carissimi e lenti i bonifici.
Okay.
Per il Sud America, e utilizzare carte anche di credito internazionali che non utilizzano, non hanno un costo sul cambio. Per esempio ho utilizzato la Revolut, che è estremamente comoda e si può anche bloccare nel caso in cui la perdi, cosa molto comune peraltro in Brasile, dovuta alla possibilità abbastanza comune di subire dei furti.
Tornando sulla vita vera e propria in Brasile, tu hai vissuto a Rio principalmente, giusto?
Sì, esatto.
Come si vive il costo della vita rispetto all'Italia? Presumo sia più basso o mi sbaglio?
È estremamente diversa gli stili di vita offerti da Rio de Janeiro, perché è una metropoli globale, quindi si passa veramente da costi di vita estremamente bassi, però in zone normalmente che sono anche pericolose, perché esistono dei conflitti a fuoco, no? Nelle periferie, nelle favelas, c'è anche una parte che viene chiamata la striscia di Gaza, no? Perché comunque ci sono scontri tra varie organizzazioni criminali e la polizia, quindi. E in cui lì il costo è veramente irrisorio, però ci sono altre zone che hanno dei costi di vita più o meno normali, come qua a Bologna, no? In cui magari una stanza può costare 300, 200, 200 euro al mese più o meno. E poi dopo ci sono in realtà delle zone che sono particolarmente ricche, in cui i costi sono anche più alti rispetto a vari posti in Italia. Quindi diciamo che Rio offre diverse facce e diversi spazi in cui comunque una persona può scegliere tipi di vita diversi in base alle proprie esigenze, no?
Quindi si risponde a un immaginario postcoloniale, se vogliamo.
Sì, sicuramente la diseguaglianza sciocca abbastanza ed è fortemente visibile in Brasile e ha chiaramente connotati anche razziali, no? Infatti, per esempio, nei miei studi, no, è molto chiaro che la popolazione afrodiscendente è più incarcerata rispetto alla popolazione bianca, la popolazione periferica, in gran parte afrodiscendente, più incarcerata, i poveri sono più incarcerati. Quindi c'è un... ci sono varie ricerche, no, che chiaramente mostrano come anche il Brasile è stato l'ultimo stato ad abolire la schiavitù, però nonostante l'abolizione formale della schiavitù, diverse politiche hanno iniziato ad attrarre dei poveri europei per andare a lavorare in Brasile, e in modo da non fare entrare poi nel mercato del lavoro le persone afrodiscendenti, il che ha creato e riprodotto delle politiche di emarginazione forti, che negli ultimi governi, in particolare del PT, ci sono stati dei tentativi, no, di mettere per esempio nelle università le quote chiamate di riparazione storica, no, delle quote per persone afrodiscendenti, in modo da devolvere un poco, no, rispetto alla storia di schiavitù che il Brasile ha. E sono stati un percorso abbastanza interessante, anche perché in Brasile si poteva assistere anche a un'università principalmente bianca, in uno stato dove le persone afrodiscendenti non sono, sono chiamate minoranza, ma non sono una minoranza, perché sono la maggioranza.
Okay.
E quindi sì, Sicuramente ci sono varie questioni aperte che riguardano un po' i processi di lotta contro ancora queste diseguaglianze storiche, contro questa eredità pesante che il Brasile vive.
Quindi sì, utilizzano ancora un tipo di gergo che fa piangere, ovvero è una minoranza, sì, solo perché ha un minore potere d'acquisto. Bene.
Esatto, non è solo il minore potere d'acquisto, ma è anche comunque la precarietà della vita, i maggiori problemi con il sistema di giustizia penale, e maggiori controlli da parte della polizia. In Brasile attualmente ancora 5.000 omicidi per anno, no? Che vengono chiamati scontri, no? Ci sono scontri con la polizia, 5.000 persone muoiono e non sono svolte indagini su chi
Ok,
sono queste persone,
vengono
no?
solo reputate conseguenze dello scontrafuoco.
E una delle cose che mi ha scioccato quando sono stato lì è, oltre a anche adolescenti che vengono colpiti da quelli che si chiamano balla perdita, no? Che sono tipo
Sì.
proiettili persi, è la storia di un giovane afrodiscendente che è morto, gli hanno sparato, perché aveva un ombrello che è stato scambiato per un fucile. Quindi se sei afrodiscendente può essere pericoloso anche uscire con un ombrello, perché può essere scambiato un fucile dovuto a queste dinamiche molto, molto interne alla cultura costruita nel Brasile. Infatti si parla molto, è quello che avevo anch'io un po' quando sono arrivato, un po' mi è arrivato mito chiaramente della democrazia razziale, no? Che vuole vedere e le persone bianche, le persone afrodiscendenti che stanno assieme in una società armonica. Certo, chiaramente esistono anche questi casi, ma la verità è che il razzismo è fortissimo e scioccante, no? Molte volte anche più scioccante di quello che vediamo quotidianamente nei nostri territori, no?
Ho capito. Tu come sei stato trattato da questo punto di vista?
No, io sono stato trattato estremamente bene, è un popolo estremamente accogliente, in particolare poi con gli italiani che hanno una storia di migrazione forte. San Paolo sono ben conosciuti e ben voluti, direi in tutto il Sud America, perché anche nella mia storia in Argentina qualsiasi persona, una metà delle persone sono discendenti italiani e quindi sono estremamente felici di incontrare persone dell'Italia. Quindi chiaramente sì, si possono poi incontrare a volte ci sono dei gruppi in cui comunque viene messa un po' in questione l'identità europea, l'essere uomo, bianco, no? Soprattutto perché c'è una coscienza forte in determinati gruppi politici, movimenti sociali che discutono molto sull'intersezionalità delle lotte, no? I diversi privilegi in cui tutti noi, quanto comunque viviamo su un'eredità del colonialismo, no? E siamo effettivamente portatori di una storia, di un'accumulazione che si è data in Europa anche grazie comunque al mercato della schiavitù e quindi lo sfruttamento di vari altri popoli e nazioni, il che in gruppi politici a volte può portare anche a scontri sicuramente, che però sono estremamente importanti perché ci fanno riflettere un po' su chi siamo, anche nel momento in cui comunque andiamo a vivere in un altro contesto e che comunque è connesso in una certa postura, in un mondo globalizzato, no? In
Certo.
quelli che vengono chiamati lì, per esempio, paesi a capitalismo periferico, no?
Mi manca come concetto.
Allora si discute abbastanza, no? Del capitalismo periferico, no? Dell'impossibilità. E c'è tutto un dibattito all'interno, in particolare, dei partiti e movimenti sociali, se sia possibile un riformismo in un paese come quello, come il Brasile, appunto, periferico, se sia possibile in qualche modo arrivare a una ridistribuzione della ricchezza e un benessere, come vedono soprattutto in Europa, no? Una costruzione di una classe media estesa, e non a forte miseria e allo stesso tempo una forte ricchezza che caratterizza la società brasiliana.
Quindi un bilanciamento della ricchezza in qualche modo, ecco.
È una ridistribuzione, sì, sicuramente. che è uno degli obiettivi un po' anche di vari movimenti sociali estremamente importanti, come il movimento Semterra, che è il movimento di persone senza terra che occupano e rimettono in sesto vari latifondi che sono lasciati spesso incolti. È uno dei più grandi produttori di biologico attualmente in Latino America, e allo stesso tempo però fanno anche una lotta politica chiedendo una ridistribuzione della terra, no, una riforma agraria che non si è mai data in Brasile.
Voglio un attimo alleggerire, non che sia pesante, però comunque anche in realtà dare una nota, se vogliamo, di leggerezza un po' al tutto, oltre che alle cose importanti, dare un attimo di peso anche alle cose più frivole. Lo scontro culturale, nel senso l'incontro culturale che hai avuto con il Brasile, com'è stato? Il cibo, la gente, hai già accennato. Il cibo, per esempio, una su tutte.
Guarda, l'incontro che ho avuto nel Brasile è stato estremamente interessante perché sono arrivato all'aeroporto di Belo Horizonte e degli ex detenuti mi hanno preso e mi hanno portato in un carcere, che è stato quello, che è stato quello che ho studiato, no? E quando il primo mese i miei amici mi chiedevano: ma com'è il Brasile? Dico: guarda, se questi sono i detenuti e sono super simpatici, mi stavo trovando tutto bene, mi sono divertito anche molto, no? Che è poi il processo empatico è fondamentale per ogni ricerca, no? Mi sono divertito estremamente, mi hanno insegnato i balli locali, i modi di dire, no? Gli scherzi locali. E dico, se è così, mi troverò sicuramente bene, infatti è stato così. Comunque sì, cioè, c'è un popolo molto accogliente e festoso, scherzoso, nonostante anche ci sono varie questioni, no? Che rimangono aperte, un po' come stavo dicendo prima, quindi diciamo che poi dopo quello che dico io sempre di Rio de Janeiro, no? Che Rio de Janeiro, quando vedo Rio de Janeiro mi viene in mente l'inferno e il cielo insieme, no? Stanno tutti assieme perché da una parte c'è una miseria, però anche la miseria, e poi c'è una parte gioiosa, giocosa, c'è musica in tutte le parti, la samba è estremamente forte, occupa le strade in continuo. Il carnevale che dura mesi e poi la preparazione carnevale che dura altri mesi.
In pratica tutto l'anno viene coperto in qualche modo.
Quindi esatto. E poi soprattutto vivevo a Lapa, nel centro, dove è la zona dove ci sono. Io che ballavo appunto a Forró, ogni giorno potevo ballare in diversi posti anche, quindi è estremamente accogliente. Poi 300 persone che ballavamo tutte in piazza, e poi sono danze comunque che prevedono anche una riscoperta un po' del contatto, no? Del contatto corporeo, cosa che in quanto europeo a volte è difficile, non siamo forse abituati, no?
Vero.
E quindi sì, ho trovato sicuramente un contesto che va da queste cose qua e poi anche altri contesti estremamente interessanti e di rottura, forse, no? Come per esempio una grande comunità non monogamica, per esempio, che rifletteva un poco su in particolare un gruppo che si chiamava Amore Vivo, no? Che rifletteva un po' su forme di relazioni non convenzionali, nuove forme d'amore, come è il titolo di un libro che parla di queste nuove forme. È estremamente interessante, no? Perché vede comunque l'affettività e la sessualità in una forma che io, venendo dalla provincia italiana cattolica, no? È stata abbastanza
È
scioccante, no?
vero, è vero. Cioè, per quanto te ne puoi allontanare, rimane insita dentro di te come cosa, certo. Abbiamo parlato di cose reali, belle o brutte, e volevo parlare di un personaggio del Brasile che purtroppo, di cui purtroppo abbiamo sentito parlare, spero con parole veritiere. Jair Bolsonaro, cosa mi puoi dire riguardo lui? Nel senso, è stato descritto come un dittatore, almeno l'idea che è arrivata adesso dai telegiornali, purtroppo, è che sia un dittatore. È un dittatore? Non è un dittatore? Che tipo di personaggio è? Che presidente
Una domanda estremamente complicata.
Mi rendo conto.
Non è, dico che sicuramente non è un dittatore nel momento in cui non ci sta riuscendo totalmente, no? Perché comunque ancora c'è la resistenza delle istituzioni, di quello che rimane un po' delle istituzioni democratiche, del Tribunale Costituzionale, del Parlamento, e soprattutto delle organizzazioni sociali anche che comunque protestano ampiamente. Però allo stesso tempo è innegabile che ci sia un tentativo, varie sue dichiarazioni e addirittura la sua presenza in manifestazioni che richiedevano il golpe, l'appoggio alla dittatura e a personaggi particolarmente cupi della dittatura, come un torturatore che comunque ha torturato varie donne in forma estremamente cruenta, che qua non sto, forse non è neanche carino raccontare perché è veramente, però è noto nel dibattito brasiliano, oltre a vari attacchi omofobici, razzisti, alle culture indigene. Quindi c'è un attacco un po' a tutti i diritti che sono stati un po' acquisiti lentamente dopo tante lotte con gli ultimi governi. Beh, è una situazione estremamente grave, poi soprattutto attualmente anche con la pandemia, una delle ultime, pare che ci siano comunque critiche sul vaccino, lui si vanta di essersi vaccinato naturalmente avendolo preso, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione in cui se il Brasile si è inserito in una specie di vicolo cieco che non si sa quanto durerà. Spero che la coscienza politica comunque aumenti, ma attualmente è estremamente complicata anche la situazione politica, perché comunque sono stati concessi dei benefici durante la pandemia. Una manipolazione mediatica forte è riuscita a far passare che è una proposta del governo quando è stato poi nel Parlamento, no? E quindi si è riuscito a rivendicare quello che all'inizio non voleva neanche dare, perché vabbè, tra le cose varie volte ha negato un po' l'utilizzo della mascherina, addirittura un articolo sul Fatto Quotidiano in cui si discuteva un poco in un'intervista con un giornalista del fatto che volesse effettivamente che anche le persone che entrano in carcere, no, in questi carceri sovraffollati con 800.000 detenuti, entrassero senza mascherine, quindi sostanzialmente un po' realizzando uno degli slogan della campagna elettorale, no, che era stato esattamente il bandito buono e il bandito morto, no? Quindi con questo livello di cruento, no? E un altro che diceva che i diritti umani sono solo per gli uomini giusti, no? Quindi i diritti umani non sono di tutti, c'è una parte di popolazione che si può ignorare, no? Che, come dicevo, è estremamente complicato in un contesto che vede comunque 5.000 omicidi, come si dà le forze dell'ordine, che non vengono chiariti e indagati all'anno, e vengono, no, derubricati come atti di resistenza.
Sì, la situazione a questo livello non è proprio delle più serene, effettivamente. Però, arrivando verso la fine della nostra piccola chiacchierata, ti voglio chiedere, tu sei dovuto tornare per via del coronavirus, ma ti voglio chiedere se consigli o sconsigli andare in Brasile.
Assolutamente sì, amo fortemente il Brasile, ho passato 3 anni di vita fantastici peraltro a Rio, e poi ho visitato anche altri posti, e no, come dicevo, c'è una vitalità forte, e c'è una gioventù ampia sia negli spazi accademici che nei lavori, c'è tanto impegno sociale, c'è tanto lotta nei movimenti di base. Ho partecipato per anni al movimento Emancipa, no? Che è un movimento di professori dell'educazione popolare, no? E lavoravamo anche nel carcere minorile, con una visione freiriana, no? L'idea di costruire insieme alle persone, no? Un'educazione differente. No? E poi un laboratorio assoluto di varie forme di vita alternative, no? Come per esempio tutti questi gruppi che discutono non monogamia, ma ci sono veramente culture indigene, sono culture sciamaniche, scontrano comunque religioni di matrice afrodiscendente che sono molto diverse rispetto alla religione cattolica, no? Perché hanno comunque una mitologia che non vede una divisione secca e rigida tra bene e male, no? Quindi è un posto estremamente affascinante e allo stesso tempo misterioso. E direi anche magico, no? Per tanti aspetti, che quindi assolutamente consiglio, tenendo anche in conto comunque che effettivamente esistono anche dei pericoli e delle complicazioni, quindi è buono andare comunque avendo una conoscenza un po' del territorio, avendo già dei contatti costruiti e non affidarsi un po' al caso, no? Perché comunque per esempio a Rio de Janeiro una delle cose che poi tutte le persone vanno più o meno imparano è che ci sono delle zone in cui non puoi andare così a caso, no?
Certo.
Ci sono dei codici che una volta conosciuti rendono più facile vivere in questi contesti, no? Inferno e cielo.
Io ti ringrazio per la tua testimonianza. A coloro che ci ascoltano, dico che se vogliono dirci qualcosa, scriverci, possono scriverci a italianoallestero.podcast@gmail.com. E io, Sergio, ti ringrazio tanto.
Io ringrazio chi sta ascoltando, ti ringrazio. E per qualsiasi cosa possono incontrare le mie ricerche, i miei contatti su ResearchGate, Sergio Grossi, posso entrare in contatto sia per domande sul Brasile, sia per la questione più ampia dell'educazione carcere, che è il mio tema di
Perfetto.
ricerca.
Ah, ve lo linko sotto la puntata, chiaramente. Ok, va bene. Quindi, come al solito, la frase capitalista d'effetto non ve la farò e mi risentirete con un'altra persona che è stata in un altro posto o è in un altro posto la prossima volta. Ciao.